E a stepa se ve cose che daia, cose da bei, cose da mangia. Frittia de pigne, gianco de portofin, cervelle de pe, tu magi movin. Lasagne da pidia ai quattro tucchi, macivi negro dulce de lebre de cucchi.
E andamele, andamele, e andaio. E andamele, andamele, e andaio.
Encha a barca do vinho e naveguemos xisquete. Emigrante do Rio, muito entiante. Fim com a tincrechada, poeiro recante. Red Gané, Venia de Fitch. Bacanda corda, Marcela é de Sá. Caneliga é porta, antena cruza de mar.
E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu.
È stata strepitosa come sempre. Ecco, vediamo se adesso la regia ci può mettere in collegamento, può inserire anche, eccolo qua, ecco il nostro Nicola Molino.
Buonasera. Buonasera, professoressa.
Un giovane, io dico un giovane perché lei effettivamente è giovane, vive ad Aosta, è docente di matematica e fisica in un liceo. Nel mezzo del cammin della sua vita ha sentito l'esigenza di comporre, di diciamo pubblicare, oltre che di comporre, pubblicare questo libretto. Eccolo qua, Il paradiso è un campo di Tarassaco. Ecco, la regia ce lo mette in evidenza. Sono 101 poesie. E che cosa sono? Il consuntivo della sua giovane vita. Ora, se un tempo, come ha detto qualcuno che ben conosciamo, il cammino di mezzo della vita era intorno ai 35 anni, noi siamo più fortunati perché arriviamo appunto tranquillamente ai 50. Quindi questo tascabile, perché questo è delizioso, proprio è un qualche cosa da mettere in borsetta per una donna o da mettersi in tasca per un uomo e da leggere anche così a contatto con la natura, che lei tra l'altro ama tantissimo e lo metteremo in evidenza. È allettante e distensiva la sua copertina, che ecco, questo non l'abbiamo, l'ho detto così en passant inizialmente. Lei è allora insegnante, docente, è scrittore, poeta e anche pittore. E allora questa copertina è un suo quadro. Tra l'altro so che lei ce l'ha questo. Sì. Ce lo può far vedere in maniera tale che capiamo la personalità poliedrica di Molino. Lo vedete? È un acrilico su tela 35 cm per 50. Esatto. Vedete come domina questo bel verde della natura valdostana, che è anche distensivo. Poi sentiremo Laura Paganini, perché anche lei sottolineava che già il titolo della sua raccolta è un titolo particolare, che mette proprio distensione, no? Ci fa sognare ambienti più genuini, più incontaminati. 101 poesie. Le ha scritte in metro vario. Lei è in grado di comporre sia in versi tradizionali, sia quando sente necessità prorompente di mettere sulla carta ciò che prova, ciò che sente. Allora chiaramente il legame del verso in metrica le sta stretto. Però ecco, com'è la sua poesia? È una poesia moderna, è una poesia in cui lei si guarda attorno e osserva acutamente il mondo animato e inanimato. E cerca anche lei, attraverso la sua poesia, di recuperare i frammenti della vita, giovane per carità, però sono frammenti del passato, ma anche scene e tematiche contemporanee del presente. Tra l'altro, diciamo che lei, proprio perché ha questo contatto diretto con la natura, molto spesso si estranea, no? In una sorta di ozium contemplativo. Ne parleremo poi dopo. E poi ha questo rapporto con la natura, con gli alberi, con la vegetazione, col bosco, con gli animali, anche con gli animali. Ora, di questo poi ne parleremo. Vede che io ho fatto un omaggio a Scalzi, nel senso che ho parlato delle erbe. Io voglio fare stasera un omaggio a lei con l'abito che indosso. Non so se ha potuto notare, sì, sono gatti. E so che lei, proprio anche un colloquio telefonico che abbiamo avuto, mi ha detto che se dovesse mettere, ecco i gatti, li vede?
Sì, li vedo, la ringrazio per l'omaggio.
Può essere vicino, questo di qua, può essere vicino un po' alla sua gatta, quella che mi faceva vedere? Questa? No, sì, un po' diversa.
Sì.
Ecco, lei mi diceva che spesso mette al primo posto i felini, ancora prima degli uomini. Ora io ci credo fino a un certo punto, perché lei poi, eccolo qua, ecco. Questa è la sua gatta. E io farei proprio anche, in virtù di tutto di questo, un omaggio a tutti quegli scrittori che hanno partecipato al nostro premio e che hanno sottolineato l'importanza degli animali, cani, gatti, cavalli, volatili, perché veramente c'è un legame stretto fra uomo e animale. E poi lei ci dirà anche perché. Intanto la prima domanda che le pongo è questa: ci dica perché a lei fa bene al cuore, ad esempio, rievocare la figure della sua famiglia, in particolar modo della sua nonna materna, e poi anche figure di anziane e di anziani. E poi ci parlerà anche degli animali. Grazie.
Allora, con la nonna ho trascorso la mia infanzia, con lei sono cresciuto e quindi è sempre stata un punto di riferimento affettivo molto solido e anche rilassante. Lei capiva all'istante se avevo bisogno di parlare o piuttosto di silenzio e si adeguava. E poi era la nonna materna, e quindi era madre due volte. Anzi, pare da studi recenti che anche l'influenza emotiva della nonna resti attiva nel DNA. Beh, riguardo alle persone anziane, qualche anno fa, qualche decennio fa, il loro status veniva ridimensionato dalla pensione, cioè dall'espulsione dal ciclo produttivo, mentre oggi vediamo ultra sessantenni, ultra settantenni e ultra ottantenni. E ne approfitto per ricambiare il saluto ad Alfredo, che sono estremamente attivi e propositivi. Io ne conosco che usano i social e lo smartphone meglio di quanto non faccia io. Purtroppo più le società diventano complesse e meno sono ritualizzate, e dunque abbiamo avuto l'eclissarsi di certi riti di passaggio, come il servizio militare, per esempio, che era un'occasione unica per imparare la disciplina, e per contro è comparso il personaggio del genitore amico e anche una pessima moda, che è quella di andare a lamentarsi dal preside per un voto non eccelso o per una punizione. Quindi secondo me l'elogio agli anziani va per questa loro capacità di educare e soprattutto per l'equilibrio che avevano nel dosare l'affetto, però anche quando serviva anche qualche ramenotto, insomma un po' di disciplina.
Le regole da seguire, certo, è vero. Allora ascoltiamo, se lei permette, certo, dalla voce di Laura Paganini, l'anziana signora che abitava a Pianterreno. Prego, Laura.
L'anziana signora che abitava a Pianterreno. Nel dormiveglia parevano fruscii giusti come sottofondo di un sogno, ma proseguirono affatto restii quando il sonno volò via come un cigno. L'anziana signora che abitava a Pianterreno, nel buio della camera da letto, desta tese l'orecchio circospetto, col batticuore senza più freno. Chiaro, qualcuno era entrato in casa e stava rovistando la cucina. Così, pur dalla paura pervasa, si alzò come se fosse già mattina. Con audacia percorse il corridoio e dell'ingresso accese il lampadario. Tra i suoi piedi, qual fulmine o rasoio, schizzò un gattino. Vedendo, mia nonna si ricordò che del bagno aveva dimenticato aperta la finestra come un oblò. Sotto al plaid tornò con miglior sollievo, ripensando al suo ospite notturno, sotto sotto sperando in un ritorno di tante coccole e fusa giulivo. Or rammento mia nonna già malata, mal costretta su una sedia a rotelle, che da un gatto soriano fu consolata, di nome Laco, a starle in braccio volle.
Grazie, grazie Laura.
Grazie.
Bravissima, bravissima, complimenti. E ecco, qui è lo spirito dell'animale che vive in simbiosi con l'uomo e viceversa. La nonna ammalata è consolata dal gatto soriano. Certo. Senta, io so che lei ha anche un suo quadro, vero? Sì. Da poterci mostrare, sì. Che sì. Ci propone proprio un gatto. E poi vorrei... Sì. Facciamo insieme dopo un appello ai telespettatori in un certo senso, ma lo facciamo dopo, giuria, lo facciamo dopo e vediamo invece il quadro di Nicola. Grazie. Eccolo qua, regino. Eccolo qua, bello, bellissimo. Lo avvicini ancora un po'. Sì, è molto vivo, eh? È molto vivo. Che cosa sta guardando?
Sta guardando i movimenti della fiammella di una candela.
Bellissimo, bellissimo.
Grazie.
Senta, volevo dire, possiamo fare insieme un appello se ci sono sia amici del Premio Letterario Città di Sarzana, sia simpatizzanti o ascoltatori e amanti degli animali? Possiamo chiedere, secondo lei, di poter inserire magari su Facebook, sul nostro Facebook, Poeti, Solo Poeti, Poeti, una fotografia che li possa ritrarre con l'animale del cuore o con gli animali del cuore, perché io conosco tante persone che, come ci sono le famiglie che hanno tanti figli, hanno tanti animali.
Sì, certo. Credo che sia un'ottima idea, anche perché mi sembra che durante il primo lockdown, ma anche di questi tempi, quando si è costretti in casa, la compagnia di un animale dà un estremo conforto. Quindi sì, mi associo a questo appello.
E poi sono terapeutici, vero? Molto spesso sono terapeutici.
Certo, certo.
Va bene. Andiamo avanti. Il paradiso è un campo di Tarassaco e compone quest'opera le tessere variegate di un mosaico. E in questo mosaico c'è la sua vita di docente scrupoloso. Lei fa il suo lavoro con passione, con grande passione, oltre ad averne naturalmente le competenze, le conoscenze, però guarda sempre lo studente con grande umanità. Intanto lo osserva, sono adolescenti, quindi in fase di crescita, talvolta anche un po' fragili, e lei ha questa capacità di percepire talvolta le loro fragilità, oppure di riflettere su quello che potrebbe essere il loro futuro. Allora, se gli studenti sono per lei il pane quotidiano, io so che lei ha sofferto in quest'ultimo periodo la lontananza dei suoi studenti, il fatto di dover adesso, proprio in questi giorni, come gli diceva, alternare giornate con naturalmente lezioni da remoto e altre invece in loco, quindi ha sofferto questo. Allora, se con questi studenti lei ha generalmente un ottimo rapporto, spesso non è stato così con i suoi colleghi, o meglio, diciamo meglio, le colleghe, perché poi il mondo della scuola, qui bisognerebbe fare una puntata a parte, è prevalentemente femminile.
Sì.
E allora, là dove ci sono state le nuove arrivate, tra virgolette, quelle che con una certa supponenza non hanno tenuto conto di non avere l'esperienza che può avere lei o altri come lei, e quindi hanno pensato di dover quasi imporre il loro ipse dixit, o di avere appunto questo atteggiamento anche di alterigia, diciamo. Ecco, con queste sue colleghe i rapporti non sono stati così positivi. Allora, ce lo vuole spiegare questa situazione nella quale si è trovato? E io, diciamo, la vedo però questa problematica oggi molto attuale in tutti tutti i settori, in tutti gli ambienti del mondo del lavoro. È una problematica esistente. E poi ascolteremo una sua composizione in merito. Prego, Nicola.
Allora, chiaramente non si può generalizzare, non si può fare di tutta l'erba un fascio, però io ricordo che all'inizio della carriera, al cospetto di insegnanti più anziano, mi chinavo come le orecchie di un cocker, però adesso che il collega anziano sono io, di inchini non ne ricevo così tanti. La mia osservazione è che una scuola comunque si porta dietro delle tradizioni, anche solo nella programmazione delle attività, e secondo me l'ultimo arrivato dovrebbe adeguarsi senza fiatare, cosa che non sempre avviene di recente. Poi le disparità di genere ci sono, questi sono i dati OCSE che ce lo dicono, c'è una egemonia femminile nella scuola materna e poi, vabbè, per simmetria nel mondo accademico, una presenza femminile che si riduce al 40%, anche al 25%. Io credo che 50 anni fa poteva essere dovuto al fatto che la scuola lasciava spazio alla famiglia. E adesso probabilmente è l'opposto. Agli insegnanti viene chiesta una pluriprogrammazione, non solo di essere educatori, ma di compilare scartoffie, di fare corsi sulla sicurezza, sul pronto soccorso, di somministrare farmaci e non so che altro. E secondo me, per questo tipo di pluriprogrammazione, forse l'uomo non è tanto portato. E poi l'altro aspetto è la pazienza. Pazienza dall'inizio alla fine, pazienza durante il tirocinio, pazienza durante il precariato, pazienza per i concorsi, per trattare con i genitori e quant'altro. Quindi forse in questo la donna è più portata. Oltretutto diventare insegnante non è neanche poi così semplice oggi, anzi forse è più facile diventare un cardiochirurgo specializzato che non diventare insegnante. Però io credo che l'integrazione dell'istruzione impartita da un uomo e da una donna potrebbe andare a replicare ed integrare il modello di educazione genitoriale che negli ultimi tempi è diventato un po' lacunoso. In altri paesi europei, in Gran Bretagna soprattutto, negli ultimi tempi ci sono state delle politiche statali che hanno incentivato l'ingresso degli uomini nella scuola. Sarebbe auspicabile anche in Italia qualcosa del genere.
Sì, sono d'accordo, è vero, perché da questo punto di vista forse siamo proprio rimasti un po' indietro, Siamo rimasti indietro, e invece nella scuola come nella sanità c'è necessità di investimento, perché sono i due pilastri fondamentali. C'è poco da dire, la scuola poi lo è in maniera determinante.
Certo.
Ascoltiamo dalla voce di Laura Paganini una composizione un po' pepata, Supplentine supponenti.
Supplentine supponenti. Gioite tutti, la burocrazia s'è snellita oggi. Per insegnare non serve la laurea, ma ipocrisia, possibilmente da apparigliare a un fanciullesco musetto grazioso. Taccenti, supponenti e menzognere, le supplentine dal piglio borioso arrivano a scuola e non salutano, fiere del loro scibile fumoso. Il confronto evitar preferiscono, e in un club matriarcale come Iene, a due si alleano. Alla larga è consigliabile starne, se l'un l'altra si spulciano come scimmie e si puliscono il di dietro insieme. Facce di pietra, come tristi mummie, han per classe 5 o 6 sufficienze e sui veterani sparan calunnie, accavallando test senza speranze. Attenzione, ragazzi di Quinta, oggi è il gran giorno delle sentenze. Si convochi l'assemblea congiunta per designare i commissari interni dell'estiva maturità sgomenta. Rullo di tamburi e scelte uniformi, per questo ruolo sarà nominata quella perfetta per i tempi moderni, la più giovane, l'ultima arrivata. E non è nemmeno laureata.
Bravo! Grazie. Bravo, un applauso.
Ha reso veramente perfettamente l'idea.
Interpretazione al bacio. Nicola, qui ci è andato pesantuccio, eh?
Sì, un pochino.
Ma quando ci vuole, ci vuole. Sì. Io no, dicevo, devo dirle questo, farle una domanda più specifica proprio su questo. Ma lei in generale, per esempio, quando si trova di fronte una persona con queste caratteristiche, tende a tagliare i rapporti e a non ricucirli più? Mi viene in mente a questo proposito quello che ha detto in una intervista l'attrice Virna Lisi, bravissima, che naturalmente in ambienti come quelli che lei ha frequentato per tutta la vita possono averla indotta talvolta ad avere dei giudizi, a dare dei giudizi poco positivi nei confronti di certe persone che magari le erano state amiche anche tutta la vita. E quindi lei diceva in questa intervista che qualora si fosse accorta che anche l'amica di una vita perdeva la sua stima, lei tagliava netto, come se non avesse mai incontrato queste persone e non se n'era mai pentita. Allora io le vorrei chiedere, ma lei come si comporta in questi casi? Taglia di netto oppure no?
Sì. Sì, l'ho anche fatto, perché un conto è il battibecco, il piccolo litigio che può succedere, però poi la perdita della stima è difficile da recuperare. Quindi sì, l'ho fatto, ho chiuso delle porte e non le ho riaperte.
Ho capito. Va bene, quindi anche questo è un elemento che ci aiuta a capirla. Allora, quindi lei, anche se può avere certe spigolature, può avere determinate asprezze, però ha un carattere anche, a mio parere, si vede dagli scritti, estremamente dolce. Quindi ci sarà anche la critica impietosa e ci sarà anche il distinguo tra chi le aggrada e chi invece non, lei appunto biasima ed esclude, ma non è assolutamente un misantropo né un misogino. E è vero anche che lei ricerca, lo dicevamo prima, la solitudine, l'ozium in mezzo alla natura, che però è un ozium contemplativo, è quasi un ozium per rigenerarsi, per capirsi meglio, per porsi degli interrogativi e dare delle risposte che magari non arrivano. Però c'è questo bisogno di collegamento con la natura. E c'è però anche, ecco, è questo che mi premeva mettere in evidenza del suo carattere, il bisogno dell'altro e dell'altra. Ecco, io ho percepito che lei è sempre andato alla ricerca dell'amore, un amore vero, un amore significativo, che possa essere fornito da un'affinità di amorosi sensi, appunto, come si suol dire. E questo l'ho percepito attraverso molte sue poesie. Ecco, però mi è parso anche che il suo ideale, l'amore è talmente vagheggiato che alla fine quasi è posto su un piedistallo ed è forse eccessivamente vagheggiato, ancora prima di capire come sia l'altra. Ecco, allora io le pongo questa domanda. Quale è o potrebbe essere il suo ideale di donna con la quale intessere un rapporto significativo, importante e duraturo? Va bene, questa è diciamo la domanda. Poi magari ascoltiamo, sempre da Laura Paganini, una sua composizione in merito.
Definire la donna ideale non è facile. Io credo che la donna ideale potrebbe essere quella che, se mi vede con un giornale aperto davanti, me lo lascia leggere, evita di vomitarmi parole addosso. Cioè, quindi, adesso fuori dalla battuta, diciamo una che sa capire il mio bisogno di silenzio, fondamentalmente questo.
Questa è una bella risposta, perché lei ha bisogno di silenzio spesso?
Sì, quasi sempre. Sarà che prima del lockdown a scuola, una mattina a scuola significa sentire una moltitudine di voci, che magari fanno anche piacere, però poi fuori da scuola c'è il bisogno di ripulire un attimo la mente da tutte queste voci, quindi sì.
Ho capito. Allora, ascoltiamo dalla voce di Laura Paganini, è una composizione che io avvicino a una composizione di Catulliani Accenti, no? Lodi e te amo. Ascoltiamola che così poi la commentiamo.
L'amore può finire in un minuto. Trascorse tra conoscerti e amarti poco meno di un celere secondo. Le unghie tue laccate di rossi smalti stonavano con l'occhio timido e biondo. L'amore può durare tanto o poco. Quello nostro 11 settimane. A me basta un niente per esaltarmi, ma ancora meno per arrabbiarmi. Così il tuo egocentrismo immane ha reso necessario il mio trasloco. Per te gli altri hanno solo una funzione, arrecarti complimenti e applausi, ciò che tu a loro non rivolgi mai. Pensi solo alla tua affermazione e le altrui bravure sono soprusi, mentre i sogni tuoi son quattrinai. L'amore può finire in un minuto, oppure in 77 giorni, giusti per spezzare l'incantesimo che la strega seduttrice ha accresciuto. Con garanzie e frustrazioni enormi, condotte accortamente allo spasimo. Eppure, già riaffiora quella voglia di fare pace e di nuovo parlarti, ridere ai tuoi battiti di ciglia, raccogliere un geranio e perdonarti.
Grazie.
Brava. Grazie Laura. E quindi vede che ho ragione, che in lei c'è questo aspetto, ti odio e ti amo al tempo stesso. Ecco, io le faccio adesso 3 domande insieme, si prende appunto così almeno me le può snocciolare. Si parla di 11 settimane, ovvero 77 giorni. quale tipo di amore hanno consumato questi 77 giorni? E poi, come sono, a suo parere, le donne di oggi? Sono astute? Sono delle fredde calcolatrici? Prevaricano gli uomini? E ancora una terza domanda. Ciò dipende, secondo lei, da smodato egoismo e quindi dal bisogno anche di indipendenza, oppure è determinato dallo sfaldamento dei valori? Ma allora, se parliamo di questi, di questo sfaldamento, il problema è ambivalente, è dell'uomo e della donna lo sfaldamento dei valori. E poi me ne è venuto in mente anche un altro ancora, cioè oggi ci sono delle donne in carriera, le cosiddette donne rampanti, no? Donne in carriera, che hanno effettivamente delle doti intellettuali, una spiccata intelligenza, e hanno difficoltà ad accasarsi, a mettersi con un uomo nel momento in cui cercano qualche cosa che possa essere alla loro altezza. Ecco, anche questo ci può essere come elemento, secondo lei. Quindi andiamo per ordine, magari.
Allora, i 77 giorni, non è stato tanto un amore che si è consumato quanto un'attesa di qualcosa che non è arrivato, perlomeno non per me. Ma devo confessare anche che durante il lockdown ci siamo risentiti con parole più pacate, abbiamo capito forse il ruolo che spettava a noi senza idealizzazioni eccessive. A riguardo alla donna oggi, sicuramente è cittadina e lavoratrice, quindi non può più sottostare al potere dell'uomo, padre o marito che sia. Non è più la donna di casa, ma è la donna dei grattacieli, è la donna della stanza dei bottoni. Anzi, abbiamo avuto una donna a capo di Confindustria qualche anno fa, abbiamo una donna vice capo della polizia, una donna vicepresidente degli Stati Uniti. Quindi sicuramente c'è un inserimento concreto nella società. Quello che sembra a me è che nella concretizzazione di questa evidenza, la maternità, che anticamente aveva reso la donna potente perché era continuatrice della vita, adesso un po' la rende vulnerabile, perché la allontana per molto tempo nello svolgimento di qualsiasi lavoro. Probabilmente l'uomo non è pronto alla presenza di un'altra protagonista, non è contento che la scena non gli appartenga più in maniera esclusiva. Poi c'è quel discorso che lei faceva dell'opportunismo, che in qualche caso è palese. Io credo che ci sia, adesso parlando di matematica, credo che ci sia una relazione di proporzionalità inversa. Laddove gli obiettivi sono alti o presunti alti, abbiamo dei valori che sono molto bassi. Non so se ho risposto.
Sì, ha risposto perfettamente. Va bene, allora possiamo sperare che lei abbia riallacciato con quella che abbia riallacciato in positivo. Il legame, quindi è una bella notizia che ci dà, e possiamo dire apertamente, se ci sta ascoltando, che lei è una persona di valore, e quindi il tempo, il galantuomo, e gliene darà ragione, se casomai avesse dei dubbi,
certo, va bene, grazie,
va bene. Ecco, allora passiamo alle altre due composizioni. Una è quella Primi passi, proprio dove si vede la sua dolcezza, e la dolcezza anche nei confronti dei bambini. Lei non accetta i bambini maleducati, urlanti, che sono mal guidati, mal condotti. però il suo sguardo si posa sui bambini in maniera molto delicata. E io vorrei appunto ascoltare dalla voce di Laura Paganini primi passi. Grazie.
Primi passi. Il primo sorriso e il primo dentino. I primi passi e le prime parole. E spegnere a soffi due candeline. Già il nonno ridendo vederti vuole. La cuffia rosa sul sì, sul cigno a dondolo, in qua e in là ti protegge dal sole. Poi risa e corse e grida di cucciolo, nell'esordio di giochi con un cane, che schietto ti lecca e che tu coccoli. Oh Giulia, che ti bagni alle fontane, l'affetto più forte di una famiglia gravita intorno alle persone anziane. E anche da grande ti meraviglia l'amore immenso che sbatte le ciglia.
Grazie.
Grazie ancora, Laura. È proprio la poesia della dolcezza. Tra l'altro, nella pagina accanto a questa composizione, lei ha inserito una sua opera che ha disponibile da farci vedere?
Sì, sì.
Grazie. Ecco, mi sembra che Molino venga fuori a tutto tondo questa sera. Eccola qua, è molto significativa anche questa.
Tra l'altro, questo è lo studio preliminare per un altro ritratto. Poi nel libro ho inserito questo disegno, che era poco più di una bozza, ma il vero ritratto è qui alle mie spalle.
Lo alzi un po' più? Lo alzi, ecco, sì, così lo percepiamo meglio. Sì, ma è già evidente, anche qui, anche se è una bozza. Va bene. Sì, allora concludo ricordando che il nostro autore, appunto l'abbiamo già sottolineato, è originario di questi luoghi meravigliosi. Cito per tutti la magnifica vallata di Saint-Barthélemy, che è un patrimonio dell'UNESCO. Lei, immergendosi in quell'ambiente, andando a ricercare la solitudine di proposito, dicevamo, addirittura perde l'orientamento. Nei boschi lei vuole di proposito perdere l'orientamento. E quindi ricerca in questo estraniarsi l'arcano. Le chiedo, forse soltanto la natura, allora, proprio con questa sua magia, può guidare e essere per lei un vortice che la risucchia e la proietta in verticale verso l'eterno? Se lei mi risponde, e poi ascoltiamo una poesia che per me è veramente ottimale, è un crescendo della sua ars poetica, l'ascolteremo sempre da Laura Paganini. E così chiudiamo al meglio, credo.
Sì.
Mi dica.
Un dubbio simile colse Aldo Moro nel lontano 1969, all'indomani della strage di Piazza Fontana. Egli si chiese se non fosse il caso di annullare tutto e ritornare alla natura, cioè in un mondo dove ci fossero le idee e non la violenza. Tra l'altro quella violenza da cui poi lui stesso sarebbe stato travolto nove anni dopo. Io ho camminato sul Cammino di Santiago parecchi anni fa e mi ricordo che quell'assenza di sollecitazioni era un vortice. C'era, a parte il silenzio, ma c'era una scarsità di sollecitazioni anche visive. Io mi ricordo un passaggio nelle mesetas, che sono dei grandi campi di grano, senza alberi, senza tettoie, senza fontane. Quindi si cammina per ore sotto un sole giaguaro e la sola sollecitazione è il giallo del grano e l'azzurro del cielo. Ecco, per me in questa assenza si sentiva la propria spiritualità, ma con la stessa concretezza dello zaino che uno si portava addosso. Quindi se la natura può essere un vortice, e poi se pensiamo alla geometria, anche un vertice, che è il punto più alto di una figura geometrica, mi viene in mente anche Lucrezio, nel suo De Rerum Natura, che inizia con un'ode a Venere, proprio dea della natura.
Bravo, bravo, mi è piaciuto tanto. A chiusa della sua bella significativa silloge, questa, le dicevo, in crescendo di valore poetico, prego i telespettatori di ascoltare con attenzione dalla voce di Laura Paganini, le domande sono come petali.
Le domande sono come petali. Il verde del prato, il giallo dei fiori e tutto intorno silenzio e deserto che spiuma, soffio di lana, biancori. Non c'è nessuno in questo spazio aperto. Di fiume un mormorio incerto e di innocue api diafani a frori. Di dove mi trovo sono inesperto, quasi che il tutto fosse agli albori. Le domande sono come petali, ma ecco, eterea una presenza ammantata di colore indaco, con interrogativi ancor fievoli. Di tal luogo non capisco abbastanza. Paradiso o campo di Tarassaco?
È molto significativa. È molto significativa e questa sua ricerca è quella dell'uomo moderno, dell'uomo di oggi, che purtroppo ha tante sollecitudini, ha intorno a sé tanto male, tanti aspetti negativi e quindi desidera un'alternativa, ecco, un cielo e un campo di Tarassaco. Certo. Un cielo aperto. Sì. Va bene, se ci ricompattiamo con Alfredo, con Alfredo Bianchi e anche con Laura Paganini, io penso che la serata sia andata bene e soprattutto che i nostri telespettatori abbiano capito la valenza, il valore, lo spessore dei nostri due autori. Due generazioni a confronto però di grande qualità e la bravura di Laura Paganini che senza dubbio ce li ha fatti apprezzare al meglio.
Grazie.
Volete dire qualcosa fra di voi che c'è questa possibilità e poi salutiamo perché abbiamo sforato tanto.
Ah, beh, io volevo dire solo questo. Intanto colgo l'occasione per salutare e mandare un abbraccio virtuale a Nicola, che io ho conosciuto in occasione della prima volta che ho partecipato nel 2014 al concorso di Sarzana. Eravamo insieme allo stesso tavolo la sera della premiazione. Immediatamente si è instaurato fra noi un rapporto di simpatia, tanto che l'anno successivo io andai ad Aosta a trovarlo e siamo andati insieme a fare delle belle gite. Poi lo ringrazio, colgo l'occasione perché lui mi ha citato e mi ha, dedicato due sue poesie che sono contenute nei suoi libri e mi ha anche regalato un bellissimo quadro. E quindi io colgo l'occasione per ringraziarlo nel salutarlo.
Grazie,
va bene,
Alfredo.
Susanna vi saluta, saluta, vi fa i complimenti a tutti e ci saluta.
Senta, poi professoressa, intanto grazie a lei per aver condotto questa e per le bellissime parole che ha dedicato sia a Nicola che a me. E poi ringrazio anche la Laura Paganini che è stata bravissima nel recitare le poesie. Vorrei chiederle, ma per caso lei è erede del grande Niccolò?
Beh, i miei sono originari di Carro, come Niccolò. Poi io non ho mai fatto indagini, però la mia famiglia è originaria di lì. Okay, quindi bene. Può darsi.
Può darsi. Va bene. Abbiamo
va
chiuso.
Bene, grazie.
Alla prossima.
Alla prossima.
Grazie a tutti. E spero che il nono premio non abbia queste difficoltà di quest'anno. Speriamo che tutti la nona edizione del premio ci riservi tempi migliori per tutti.
Speriamo.
Arrivederci.
Grazie.